a quali dimensioni variabili analizzare, osservare per comprendere l'addizionalità della sorveglianza oggi rispetto ai mutamenti sociali, politici, economici che stiamo affrontando. Quindi è evidente che la sorveglianza riproduce qualcosa che c'è sempre stato, cioè che la genealogia del potere, no? Il potere di decidere, decidere e orientare comportamenti in base a, in accordo a valori socialmente desiderabili, economicamente desiderabili e quant'altro. Ecco, David Lyon secondo me fa dice tre cose molto importanti in questo video. Prima di tutto che dopo l'11 settembre c'è un maggiore supporto da parte delle istituzioni pubbliche o comunque dei governi ai finanziamenti per la diffusione e disseminazione dei sistemi di sorveglianza. Lui ipotizza che vi erano già prima le intenzioni di diffondere questi. Del resto, se voi leggete un libro di Porvilio del 1983, ne parla abbondantemente dei sistemi di sorveglianza e della diffusione nella società, soprattutto per configurare nuovi ambienti urbani, per le politiche urbanistiche. Dopo l'11 settembre succede che i governi hanno maggiore consenso, anzi non devono chiedere, non hanno bisogno di chiedere il consenso per incentivare la diffusione delle tecnologie del controllo a tutti i livelli. E sapete che dopo l'11 settembre l'accezione garantista della direttiva europea sulla privacy, ma anche della 675 sulla privacy, è stata rimodulata in una forma tale che si dà più potere alle agenzie intermediarie che gestiscono database importanti rispetto alle nostre comunicazioni sopperire all'incertezza rispetto ai pericoli del terrorismo. In un sistema democratico si può stare abbastanza tranquilli che i motivi di archiviare certi dati riguardo alle nostre conversazioni, comunicazioni avvengano nel rispetto della normativa. In un sistema in cui si comincia a mettere in discussione anche la stabilità e la robustezza del sistema democratico, un tale potere di accentramento nei database dei nostri profili personali evidentemente suscita qualche rischio. Altra cosa importante che sottolinea David Lyon è l'idea di leggere i fenomeni della sorveglianza al di là di quella che è stata la tradizionale concezione del panottico del Grande Fratello. Cioè, viviamo in un momento in cui il potere di controllo, supportato da tecnologie specifiche, e quindi in generale quelle che vengono considerate le tecnologie di controllo da leggere al di là della connessione col singolo artefatto, si disperdano nella società. Non abbiamo più un sistema di centralizzazione. Considerate il grande passaggio dalla società fordista alla società post-fordista, o comunque la vogliamo chiamare. La concentrazione di flussi e il controllo di flussi umani all'interno di un medesimo spazio finisce nel momento in cui declina, c'è il declino della concentrazione del lavoro in un unico luogo, e quindi si trasforma profondamente l'economia, per vedere una crescita del lavoro, del rapporto individualizzato tra individuo e organizzazioni nel mondo del lavoro, nel mondo del consumo, nel mondo della cittadinanza, nell'accesso al welfare. Questo è di per sé una grande trasformazione rispetto al modello di controllo del comportamento umano, quindi attraverso il tempo dettato dal lavoro e la concentrazione di risorse umane in un luogo, in un medesimo luogo, e tutto quello che consegue rispetto alla concentrazione anche alla possibilità di comunicazione e quindi alla riproduzione di sistemi di conflitto, guardate il sindacato, alla debolezza di queste istituzioni che permettevano un esercizio politico della cittadinanza, nel momento in cui andiamo verso una individualizzazione dei rapporti di lavoro. Una forma particolare è il lavoro precario, ad esempio. Allora il sistema ha bisogno di razionalizzarsi attraverso nuovi strumenti. In particolare deve fare i conti con una comunicazione che non è più una comunicazione soltanto di massa, ma che può permettersi e deve, anzi, necessariamente particolarizzarsi, personalizzarsi. A questo segue una particolarizzazione, una molecolarizzazione o un controllo rizomatico. Il fatto che i punti di controllo, pensate agli accessi alla città, pensate a tutte le volte che durante la giornata siete ripresi da una videocamera oppure dovete in qualche modo svelare la vostra identità, che può essere un codice, ma in realtà può essere tranquillamente un altro piccolo elemento che è integrato ad altri. Vi danno il diritto di accesso, cioè verificano le credenziali, il vostro diritto di accesso ai circuiti elettronici del consumo e della cittadinanza. Non dipendono da un potere centralizzato, ma da diverse agenzie. Per noi in Italia c'è questo dibattito è estremamente interessante. Tra l'altro, in una delle conversazioni che avevo settimanalmente con Lion quando ero là a fare ricerca, mi disse chiaramente che nelle società dove diventa matura la costruzione della società dell'informazione, segue la società della sorveglianza. L'anno scorso, durante un giro di studio di 6 mesi che ho fatto nel sud Italia, analizzando i piani strategici delle società dell'informazione nelle regioni obiettivo 1, io controllavo come venivano spesi i soldi europei per fare questi piani. Nelle varie interviste in profondità che facevo, eccetera, eccetera, emergeva una cosa estremamente interessante, cioè la tendenza ad esternalizzare, quella che noi viviamo già in Toscana e nel centro-nord, la tendenza ad esternalizzare, ovviamente, o mettere in outsourcing la gestione di servizi pubblici, nell'ottica di una razionalizzazione, riduzione dei costi, e quindi aumento dell'efficienza, servizi pubblici che dovevano e dovranno basarsi sull'elaborazione e gestione di informazione di dati personali. Non solo abbiamo una dispersione dei poteri di controllo, ma sono poteri di controllo che pian piano sfuggono alla democrazia deliberativa, come dice Lyon. Osservare i livelli di dispersione del controllo e capire chi decide, chi elabora quelle categorie del nostro comportamento attraverso cui siamo classificati. Il tema di Rodotà della società della classificazione. È un dibattito molto interessante, se volete anche paradigmatico. Vi racconto una. Non seguo la mia presentazione, non riesco a fare una cosa così. Vi racconto un'altra esperienza carina. Una provincia piemontese. Andai a fare un'osservazione, un'analisi di un centro dell'impiego. Sapete che c'è stata, no? Che adesso non ci sono più gli uffici di collocamento, ci sono i centri per l'impiego. In Piemonte si viveva il passaggio, la delega dal livello regionale a livello provinciale per le politiche della formazione del lavoro. Andai a intervistare il dirigente di questo centro per l'impiego e venne fuori un dato molto interessante. Quindi lasciate da parte un attimo la tecnologia. Sì, ma come fate? Avete rapporti con le agenzie interinali, cioè passate come fanno tutte le liste a loro, no? Per le persone in cerca di occupazione. E lui mi disse: no, noi li profiliamo direttamente e poi facciamo una preselezione e le diamo i nominativi delle persone in cerca di lavoro alle agenzie interinali. Cosa fanno? Avevano ideato un sistema di profilazione dei loro utenti. Tra parentesi non c'è niente di negativo in questo, poi dopo ognuno dà un giudizio di valore, perché sostenevano che in qualche modo la loro possibilità di interagire con queste persone, aggiornare il profilo in base a variabili non soltanto anagrafiche o di bisogni di lavoro, ma anche socio-psicologiche, seguivano il percorso dell'individuo rispetto anche al suo contorno familiare, alla famiglia. Ad esempio, se un iscritto all'ex lista di collocamento segnalava all'accollocamento che magari la mamma era malata e per 6 mesi lui doveva accudire la mamma, l'ufficio di collocamento rimodulava un attimo il profilo e cercava di, in quel momento non lo dava all'agenzia interinale, per esempio. Allora io faccio la domanda e dico: ma secondo voi questo meccanismo è meno discriminatorio di un meccanismo casuale di selezione, di estrazione dell'item, no, da parte dell'agenzia interinale? Cioè, in particolare, l'agenzia interinale prende la lista, va in ordine alfabetico, cioè lista delle persone con un profilo di metalmeccanico. Matchano con le esigenze del mercato, fanno. E questo è un meccanismo piuttosto casuale, cioè una lotteria, no? Ecco, secondo voi è meno discriminatorio? E lui si è opposto, ha detto: sicuramente sì, perché noi siamo un soggetto pubblico e non agiamo per interesse. Al che vi faccio un'altra domanda. Questo sistema dipende, il sistema vostro, mi sembra molto buono, in effetti, non è più discriminatorio di un sistema casuale, quindi nel decidere il profilo, cioè nel decidere la sorte del lavoro di una persona in base a un profilo che tu costruisci, in base a variabili che tu non hai concordato comunque pubblicamente con le parti sociali, ma che è stata un'iniziativa tua. Ecco la dispersione dei poteri di controllo, in questo caso forse con forti benefici per la democrazia. Allora io dico, e se viene a mancare la persona che si occupa di questo lavoro di profiliazione, in fondo questa persona instaura un rapporto quasi intimo con la persona in cerca di lavoro. Lui dice, in effetti è un problema che abbiamo, cioè l'organizzazione dipende alla fine da una persona che è capace e difficilmente può riprodurre, può trasferire una conoscenza che è anche una conoscenza antropologica del territorio, una conoscenza psicologica con le famiglie. La risposta qual è stata alla fine? Ho detto, beh, sicuramente ci dovremmo dotare di un buon database e di un buon sistema di information management. In qualche modo comprimere e ridurre la ricchezza di un rapporto personale, faccia a faccia, in cui la stessa persona, lo stesso utente del centro per l'impiego che vuole trovare lavoro ha la possibilità, tramite un rapporto faccia a faccia, di rinegoziare continuamente l'immagine, il giudizio che dall'altra parte l'ufficio si è fatto di lui. Per dire no, mia madre sta male, però io comunque posso lavorare per questo e quest'altro motivo. A un certo punto c'è un sistema informatico che, adottando tutti gli agenti intelligenti che volete, la semantic web, quello che volete, non potrà mai riprodurre questo sistema negoziale. Ecco il discorso di Lyon. Nel momento in cui noi decidiamo di intensificare l'utilizzo, anzi, di affidarci completamente ai sistemi sociotecnici, certamente, non soltanto tecnologici, ma sociotecnici, cioè include organizzazione e soprattutto tecnocrati. Ci sostituiamo, ci affidiamo a loro per gestire la comunicazione sociale in senso veramente a bermansiano, no? La comunicazione sociale, nel senso la possibilità di negoziare continuamente in un contesto culturale determinato le relazioni di potere, il tuo potere di etichettarmi e di stigmatizzarmi e il mio potere di ribaltare questo, di resistere a questo. Ecco, dal momento in cui intensifichiamo l'utilizzo e sistematizziamo, non solo, avaliamo politicamente, cioè i documenti di policy, dei finanziamenti europei per la società dell'informazione, in tutti i documenti troverete la relazione, il riferimento agli investimenti in tecnologie per la gestione dei dati personali, certo con collegamento con la direttiva sulla privacy, quello che volete, però c'è una istituzionalizzazione di questo processo. Ecco, a questo punto cambia qualitativamente, cambia il contenuto sociologico della sorveglianza. Non è più quella no, di cui ci parlava Goffman e basta, cioè nelle interazioni sociali ognuno esprime una relazione, un certo potere nella relazione di classificare il comportamento dell'altro in base a quello decide le sue sorti. No, qui ci affidiamo a sistemi tecnologici che in qualche modo definiscono il nostro paniere di scelte. Sistemi tecnologici bit decidono il nostro diritto di accesso ai circuiti elettronici, perché sono elettronici ormai, della democrazia, della cittadinanza, quindi l'accesso ai servizi e del consumo. Questa è la domanda interessante. Terzo punto di Lyon. Non possiamo più dire di no e basta. Cioè dobbiamo fare i conti con questo. Vi ricordate la bomba a Firenze, gli Uffizi, eccetera, no? Molte persone dissero, ma se avessimo avuto anche noi un sistema di videosorveglianza efficiente, preventivo, all'epoca forse non qualcuno si sarebbe accorto che quella macchina là non ci doveva stare. Poteva essere un beneficio avere una videosorveglianza. Sicuramente. La videosorveglianza intanto fa una cosa. Guardiamo dal punto di vista neutro, fa una cosa, intanto permette come tecnologia di rimodulare, riconfigurare le politiche urbanistiche. Decidere in base ai limiti o alle potenzialità, in questo caso sono intese dagli amministratori come le potenzialità della videosorveglianza, delle porte elettroniche di accesso alla città, cioè di imperniare, incentrare la politica urbanistica su quella tecnologia. Dov'è lo spazio della democrazia deliberativa rispetto a quello? Affidarsi alle telecamere come deterrente per gli atti di vandalismo e di crimine all'interno delle piazze. In che misura, ed è difficile valutarlo, in che misura questo svia l'attenzione rispetto alla soluzione che è la soluzione vera, cioè riportare le persone nelle piazze? Il tema della sorveglianza, il tema del controllo, è un tema che riguarda tutti, cioè decisori politici, riguarda gli scienziati sociali, gli ingegneri, riguarda qualsiasi persona che in qualsiasi misura partecipa alla progettazione di un sistema ergonomico, se volete, di accesso ai diritti, di accesso alla città, di decisioni politiche. E questo lo segnala Lyon, e tra l'altro fa anche un passaggio, cioè se voi leggete la sua letteratura, ci sono due libri pubblicati da Feltrinelli Interzona molto interessanti, L'occhio elettronico e la filosofia della sorveglianza e l'altro La storia della sorveglianza, da Feltrinelli Interzona. Adesso dovrebbe uscire anche il libro La sorveglianza dopo l'11 settembre, sempre la traduzione in italiano. Noterete un passaggio, cioè si passa da una si va verso una un'accettazione del fatto che la nostra organizzazione sociale si individualizza sempre di più per razionalizzare la produzione, un sistema economico, un sistema di scambi, welfare, in una società sempre più individualizzata in cui non ci si riferisce tanto alla famiglia o all'aggregato operai di una certa fabbrica, ma a singoli individui. Le nuove tecnologie naturalmente, intrinsecamente, offrono una soluzione per razionalizzare questi sistemi, che si fonda tutta sul paradigma del controllo elettronico. Non si scappa. E allora decidere insieme, analizzare insieme i diversi punti, le reti dove si riproducono e determinano le scelte basate su questo paradigma, e aprire spazi per la democrazia deliberativa. Conoscerete tutti i New York Camera Player. I New York Camera Player sono dei ragazzi che attuano performance teatrali davanti alle telecamere, circuito chiuso di New York. Dalton in Canada promuove da un paio d'anni la giornata contro il Big Brother, mi pare che sia tipo giugno o settembre, poi ve lo farò sapere chi è interessato. David Lyon mette su e si fa finanziare un progetto di questo tipo, The Surveillance Project. Nascono e si diffondono nel mondo le authority per la privacy. In America Latina e nell'Europa dell'Est c'è un chiaro orientamento ad adottare la policy europea di garantista sui diritti alla privacy rispetto agli Stati Uniti. Esiste una maggiore consapevolezza da parte delle companies, dei produttori di tecnologie, che il tema o lo risolvono con un approccio self-regulation oppure si troveranno imbrigliati nell'approccio low regulation. Esiste tutto un nuovo mondo di attori, tutto un nuovo piano di dove si riproducono i conflitti, in particolare le piattaforme. Questo non lo dice un ingegnere, ma lo dice un sociologo come Lash, che noi dobbiamo osservare, che noi dobbiamo valutare. È entrato il tema della difesa, della tutela dei diritti di privacy, quindi della libertà, nelle commissioni del Congresso americano. Altra cosa è l'efficacia di questi movimenti. Ed è per questo che le iniziative di questo tipo, no, organizzate come oggi, come ieri ed oggi, sono importanti, perché coinvolgono, cioè portano qui, io non so qual è la vostra esperienza, il vostro interesse, però sicuramente siamo tutte persone che fanno cose completamente diverse. E mi auguro questo. E questo è un risultato molto importante. Non era importante riempire la sala in questo momento, è importante far passare il messaggio che questo non è un tema per tecnici, e basta, non è un tema per sociologi e basta, ma è un tema che prima di tutto deve riguardare i politici, e soprattutto in tutte le sedi decisionali. Qui abbiamo un rappresentante della democrazia deliberativa. È importante insistere su questi appuntamenti perché si diffonda questo tipo di conoscenza. Io mi fermo qui perché poi ci sono molti altri interventi, sono stato forse anche un po' confuso, non ho seguito la mia presentazione, ma mi sembrava giusto dare questo tipo di messaggio. Grazie.